Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un comando di talebani guidato da alcuni kamikaze è entrato oggi in azione a Herat City, capoluogo dell'omonima provincia occidentale afghana, colpendo prima la base del gruppo di ricostruzione provinciale, il PRT, sotto responsabilità italiana, e poi altri due obiettivi. Fonti ospedaliere hanno comunicato che per il momento i morti sono 4 e i feriti 24. Il ministro della difesa italiana, Ignazio La Russa, ha assicurato che non c'è nessun militare italiano morto, ci sono molti feriti, di cui uno grave. Le vittime sono della polizia afghana. Da parte sua, il sottosegretario alla difesa, Guido Crosetto, ha indicato che l'attacco è stato in varie parti della città, anche al palazzo del governatore, e si sta concludendo in queste ore. L'operazione è stata rivendicata da un portavoce dei talebani che ha parlato di un attacco sferrato da 4 kamikaze. Il 1 maggio scorso i talebani avevano lanciato in tutto l'Afghanistan un'operazione denominata Badar, una operazione che ha inflitto molte vittime alle forze militari afghane, internazionali e alla popolazione civile, spesso accusata di collaborazionismo. Per capire qualcosa della situazione attuale in Afghanistan basti pensare che i militari stranieri morti nel paese sono 199 dall'inizio dell'anno, 39 dal 1 maggio del 2011, cifra questa però che è da aggiornare con le ultime vittime, quindi siamo sopra i 40 morti proprio dall'inizio del mese di maggio. E ci sono state alcune dichiarazioni, il Presidente del Consiglio ha detto di essere vicino ai nostri soldati, riconoscenza e incoraggiamento ai militari italiani, ancora dall'estrema sinistra, dal portavoce nazionale della Federazione della Sinistra Oliviero Di Liberto arriva l'indicazione, di nuovo l'invito al ritiro dei militari, le chiacchiere stanno a zero, dice Di Liberto. Noi ne parliamo subito con un ospite che con noi è al telefono, che ringrazio molto, il professor Marco Lombardi, che insegna sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ma è coordinatore del progetto dell'Ateneo in Afghanistan ed è esperto di gestione delle emergenze, soprattutto dei fenomeni legati al terrorismo e alla sicurezza. Professor Lombardi, buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno, eccomi a voi.
Allora, il ministro La Russa, proprio oggi commentando quanto è successo a Herat City, ha detto che questo attentato non compromette la transizione che vede proprio la città dell'ovest dell'Afghanistan come una delle prime che passerà sotto il controllo delle autorità e delle forze di sicurezza locali. Come commenta questo attentato, che avviene in un momento, come abbiamo spiegato, di recrudescenza proprio degli attacchi dei talebani sulle forze internazionali?
Beh, lo commento certificandone, anche se non possiamo farlo, la perfetta coerenza e correttezza. Quello che dobbiamo impedire, quello che i talebani stanno cercando di fare in questo momento, è di interferire con un processo di uscita, ma anche di pacificazione, nella quale l'Italia e tutte le forze sono impegnate. Ci aspettavamo una ripresa delle ostilità, come sempre accade in estate, quindi a partire da aprile a maggio. Forse non ci si aspettava un attacco così forte ad Herat, anche se tra virgolette era nell'aria. Noi dell'Università Cattolica ormai siamo a 6 missioni negli ultimi 20 mesi fatte ad Herat proprio nel PRT. L'attacco di questa mattina, anche se eravamo qui in Italia, ha colpito tutti noi molto forte. Vedere quelle case schiantate dove abbiamo abitato per diverso tempo e dove contiamo di tornare fra un paio di settimane. E di conseguenza l'attività del PRT, l'attività che si fa ad Herat per l'Afghanistan, è centrale per il processo di pacificazione. Nell'aria c'era un'ipotesi di attacco forte a Herat, l'avevamo registrata nei mesi precedenti mentre eravamo lì, ma questo non ha mai piegato i nostri militari, la difesa, dall'idea di continuare a lavorare insieme ai civili.
Potremmo dire che queste azioni sono la dimostrazione che l'azione di pacificazione in quell'area è efficace?
In un certo senso sì, quello che dobbiamo fare in questo momento in Afghanistan e che il PRT sta facendo è di far germogliare il seme dello sviluppo tra gli afghani, o ancora, come dico io, diffondere il germe, il virus dello sviluppo tra gli afghani. Il PRT lo sta facendo, il PRT ha costruito quasi 70 scuole. Andare a scuola oggi in Afghanistan è l'effetto più dirompente che si può avere nei confronti dei talebani, ed è la ragione per cui noi della Cattolica lavoriamo col PRT, perché loro costruiscono le scuole e noi costruiamo i maestri. Colpire il PRT di Herat vuol proprio per i talebani una sorta, io oso spero dire, colpo di coda per cercare disperatamente di interrompere quel filo forte di comunicazione e relazione che comunque si è instaurato tra le forze internazionali e il popolo afghano.
Il PRT di Herat City, lei lo ha già anticipato, è una struttura mista civile e militare impegnata nello sviluppo di opere, scuole, strade e progetti di infrastruttura gestito dal 132esimo reggimento artiglieria terrestre della Brigata Ariete di Maniago, provincia di Pordenone, ed è comandato dal colonnello Paolo Pomella. Lei conosce come lavora questo PRT? Ci può dire qualcos'altro, professor Lombardo?
Assolutamente, assolutamente sì. Al PRT si succedono ogni 6 mesi delle diverse truppe a presiederlo, e il loro lavoro in termini di continuità è sempre stato quello di costruire infrastrutture, l'avete detto, scuole, case, insieme agli esperti del Ministero degli Affari Esteri o ad altri esperti, come l'Università Cattolica. Come abbiamo detto, il motto del PRT è nostro, è quello: il PRT costruisce la scuola, noi costruiamo i maestri, e questo, la difesa nella struttura del PRT, lo sta facendo ormai da anni. È un enorme successo. I medici del PRT visitano. Le donne entrano al PRT e si fanno visitare, per fare un esempio. Il PRT ha aiutato a costruire l'ospedale pediatrico, lavora al Burn Center, dove si troviamo le donne afghane che si immolano bruciandosi per protestare rispetto alle violenze che subiscono. Quindi il PRT nella forma militare è comunque impegnato nella promozione della società civile afghana. Questo dà molto fastidio.
Professor Lombardi, recentemente il presidente Obama a Londra ha detto: ci assicureremo che l'Afghanistan non sia più un paradiso sicuro per il terrore, ma che sia un paese forte, sovrano, in grado di camminare sulle proprie gambe, proprio parlando di questo anno che anche David Cameron ha definito l'anno cruciale per l'Afghanistan. La città di Herat fa parte del gruppo di 7 province e località la cui sicurezza passerà a luglio dalla coalizione internazionale ad esercito e polizia afghani. Dal suo punto di vista come osservatore, come vede questa transizione?
Difficile ma necessaria, se vogliamo sintetizzare, nel senso che è fondamentale che ormai le istituzioni afghane si prendano in mano le redini del paese, e questo comporterà dei rischi. L'affiancamento c'è stato, continuerà ad esserci, e mi aspetto che questo determini un bilanciamento, diciamo così, rispetto a una assunzione di responsabilità formale ed una operativa, ma la transizione a un certo punto deve cominciare, voglio dire, è cominciata, e quindi è inevitabile che questo accada. Certo che quello che è accaduto oggi è una pesantissima sfida, anche se, per quanto ne sappiamo, i primi a farne le spese sono stati proprio la polizia e i militari afghani, che normalmente fanno da cordone e presiedono esternamente al nostro PRT.
Pare sia proprio così. Le chiedo, come osservatore attento e conoscitore della realtà bellica afghana, un commento su quello che era avvenuto questa mattina presto, cioè i vertici della Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza, l'ISAF, sotto comando NATO, avevano presentato oggi ufficialmente le loro scuse per l'incidente avvenuto sabato nella provincia meridionale afghana di Helmand, in cui sotto un bombardamento erano morti vari civili, fra cui donne e bambini. Ricordiamo che il presidente afghano Karzai aveva parlato di un grave errore e di vero e proprio omicidio.
È verissimo, è stato un gravissimo errore, sono morti 12 bambini e 2 donne, e i numeri ci dicono che nel 2010 sono stati uccisi 2700 civili in Afghanistan. Di questi 2700 civili, circa 2000, per cui 3/4, sono stati uccisi dai talebani, 1/4 sono i cosiddetti danni collaterali di interventi ISAF. giusto anche per ricollocare, benché ogni vita abbia uguale peso, per ricollocare in un contesto più ampio il problema delle morti civili. Ci sono aree del paese, non parlo di Herat, finora Herat non era così, ci sono aree del paese che sono in guerra, è inevitabile questo, e ci sono la maggior parte dei civili di queste aree che sono sotto il tiro non dell'ISAF ma sotto il tiro dei talebani, che ricattano i civili perché combattono con loro.
Professor Lombardi, grazie per la sua testimonianza, buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Ringraziamo molto Marco Lombardi, docente di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinatore dei progetti dell'Ateneo in Afghanistan. Il professor Lombardi è esperto di gestione delle emergenze, soprattutto dei fenomeni legati al terrorismo e alla sicurezza. Conosce bene dunque Herat City e il gruppo di ricostruzione provinciale sotto responsabilità italiana, che è stato uno dei luoghi dove quest'oggi sono avvenuti gli attentati a Herat City. Finora il bilancio è di 4 morti e circa 24 feriti. Ma continuiamo a parlare di Afghanistan, spostandoci idealmente a Kabul, parlando di solidarietà e anche di un impegno difficile dei missionari, perché in linea abbiamo padre Giacomo Alberto Rossini, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, padre Giacomo.
Buon pomeriggio a te.
Padre Giacomo in questo momento si trova in Italia, è un padre rogazionista che però dal 2007 è missionario proprio in Afghanistan attraverso l'associazione Intercongregazione, lavora per la ONG Pro Bambini di Kabul, proprio nella capitale afghana. Dunque voi lavorate da 3 anni a un centro per bambini affetti da gravi disabilità mentali, un progetto sostenuto anche dalla Caritas italiana, che accoglie e cura insieme bambini e bambine, il primo caso in Afghanistan. Padre Giacomo, prima ancora di parlare della vostra attività così eccezionale, proprio per dove si svolge e come si svolge, le chiedo che impressione le fanno queste notizie di guerra, di morte che arrivano dal paese in cui lei è missionario, so che sta per tornare in Afghanistan.
Sì, l'impressione è sempre molto grave e negativa, anche perché io per 2 anni l'ho vissuto là, dove uscivamo, ma spesso c'erano questi autobombe, no? Questi martiri che fanno un sacco di disastro. Sono notizie terribili, non solo perché ci sono di mezzo i nostri, ma qualsiasi persona, no? Mentre nei primi anni della guerra era stato quasi un sospiro avere l'ISAF o tutto il contingente NATO, eccetera, adesso da parecchio per gli afghani noi siamo degli invasori.
Il clima che si respira a Kabul da questo punto di vista?
Ma guarda, è molto pesante, perché adesso in ogni crocicchio di strada ci sono militari armati con mitra. Tutte, ci saranno più di 100 check-in in città. Ed è diventato un periodo molto pesante, anche perché adesso hanno incominciato anche a buttare bombe o ad ammazzarsi nei centri del marketing, siccome sanno che i supermarket dove c'è di tutto vanno soprattutto gli stranieri, e allora stanno prendendo di mira anche questo.
Ecco, in particolare lei sa che ci sono state proprio oggi, oltre a questi gravissimi attentati nella zona proprio a Herat City, ci sono state anche oggi le scuse da parte dell'ISAF, della NATO, per i bombardamenti sabato scorso, che nella provincia di Helmand avevano causato svariate morti anche di civili, di donne, di bambini.
Sì, quella è stata forse anche una controffensiva a quanto avevano fatto i talebani, proprio in una riunione dei contingenti dove c'erano anche quello americano, tedesco, il governatore stesso, dove il governatore è rimasto ucciso. Tu sai che dopo queste cose, diciamo, anche il contingente, per fare un po' di pulizia e un po' di ordine fuori, attacca, e quando attacca, e sui giornali ogni volta che ci sono questi attacchi vengono soprattutto sottolineati tutti i bambini e i civili che in questo modo di lavorare vengono uccisi.
Ovviamente lei parla dei giornali afghani.
Sì.
Ecco, padre Rossini, noi sappiamo che per i missionari cattolici Operare in Afghanistan è molto difficile, bisogna farlo in condizioni quasi di anonimato, ce lo conferma?
È così, difatti nessuno sa che siamo preti, sanno che siamo operatori sociali normalmente. Io vado anche al Ministero del Lavoro per presentare i conti, noi non riceviamo niente, anzi paghiamo e paghiamo salato tutto, però vogliono sapere come li spendiamo. Noi siamo una NGO molto piccolina, fatturato sui $100,000 l'anno, dove un terzo va a finire negli affitti delle case.
Voi aiutate i bambini disabili, se non sbaglio, a frequentare la scuola?
Ecco, disabili mentali non gravi proprio, dove noi cerchiamo di, il nostro scopo è quello di inserirli nelle scuole pubbliche. E in questo lavoro siamo anche entrati nel lavoro più grande che l'UNESCO fa, porta avanti non solo nell'Afghanistan, nell'Asia, ma anche altrove, il cosiddetto inclusive education, proprio perché si dà al bambino normale e handicappato il diritto di andare a scuola. Come per noi qui è assodato, ma là non lo è così.
Come operate concretamente per aiutare
Dunque,
questi bambini?
Noi abbiamo un centro di disabili mentali in una traversa, la decima di Taimani, che è una via principale, proprio vicino al centro. Ed è un centro che è nato in sordina col passaparola e noi abbiamo 32 ragazzi e ragazze, è sempre pieno quando qualcuno viene meno perché il papà si sposta in altra provincia eccetera, noi abbiamo un elenco di coloro che aspettano, sono suddivisi in 4 gruppi, che tante volte si chiamano classi ma non sono, massimo 7-8 bambini tutti misti, perché noi l'abbiamo ideato dall'inizio come una grande famiglia, maschi e femmine, anche se lì sono rigidamente separati, noi no, e l'hanno accettato molto bene, cantano insieme, pregano insieme, ballano insieme, giocano insieme, proprio tutta una vita molto bella, ecco.
Ecco, siamo in linea con padre Giacomo Alberto Rossini, rogazionista missionario in Afghanistan, che proprio lavora per l'ONG Pro Bambini di Kabul, nella capitale afghana. Abbiamo detto che questo vostro progetto accoglie e cura insieme bambini e bambine. Non è un caso, questo va sottolineato, non è un caso normale in Afghanistan,
no,
non è vero?
Finale. Difatti dove siamo stati anche a esporlo, sono rimasti un po', dice come... Ma no, dico, noi l'abbiamo iniziato come grande famiglia, i genitori che vengono, i parenti che accompagnano tutti i giorni i bambini, i nostri è diurno, dalle 7 fino alle 2:30, 3 del pomeriggio, noi diamo la colazione alle 10, 12:30 un pranzo completo, primo, secondo, contorno, sempre, perché è stato anche questo un bel progetto di alimentazione, come dicevi in apertura. Diciamo che abbiamo un supporto molto grande dalla Caritas Internazionale di Roma, la nostra Caritas.
Ecco, padre Giacomo, lei vive da molti anni ormai in Afghanistan. Com'è il comportamento nei confronti delle donne a Kabul, dove vive?
Ma guarda, è rimasto ancora questa separazione, cioè la donna è un po' sottomessa all'uomo in tutti i sensi. Vedi, io ho visto in questi anni anche a crescere, diciamo, il burka. Tieni presente che il burka lo portano solo le donne sposate, normalmente sono obbligate o dal marito o dalla suocera, i due poli, e non puoi ribellarti perché se vuoi uscire, se te lo impongono, quello è il tuo abito, diciamo, esterno, lo devi mettere. Poi tu sai che la donna è anche picchiata, poi tieni presente che i matrimoni, dato il 27% di handicap nella nazione, è dovuto al fatto che tradizionalmente la famiglia, per essere forte e numerosa, e generalmente diciamo il 95% si sposano tra cugini, e questo naturalmente crea molti handicap.
Il fatto che voi assistiate nella vostra ONG bambini e bambine assieme ha mai provocato proteste, critiche?
No, mai. Proprio perché poi noi abbiamo 3 incontri annuali. Il prossimo sarebbe il 1 giugno, che è l'International Children's Day, dove i nostri bambini espongono anche tutti i lavori fatti durante questo anno scolastico, che inizia per noi alla prima settimana di febbraio, finisce prima di Natale.
Oltre a lei, che è un missionario italiano, quali sono gli altri religiosi che collaborano?
Noi abbiamo normalmente quattro religiose di quattro congregazioni diverse, questa è l'intercongregazionalità, che diciamo è nata perché ha risposto a quel grido di Giovanni Paolo II, Natale 2001, dopo che è scoppiata la guerra in Afghanistan, ha chiesto ai religiosi: cercate di andare a Kabul, e proprio il suo grido era: salvate i bambini di Kabul. Si è andato giù e si è visto un po' cosa poter mettere, lo fanno a Trofio No perché la gente non li lasciava volentieri, poi si è divenuto a questo centro, diciamo, di educazione per l'inserimento nella scuola. A quelli che non arriveranno perché sono ritardati mentali più gravi, abbiamo aperto tre mini progetti: di diventare sarto, fare i tappeti o addirittura fare il pane. Quelli li teniamo fino ai 16 anni e oltre.
E attualmente le religiose che lavorano con lei di che nazionalità sono?
Dunque c'è la fisioterapista diplomata, era qui a Milano, è stata 18 anni, è indiana, del Cottolengo di Torino. Poi ci sono due domenicane di Santa Caterina da Siena, tutte e due pakistane. Poi c'era una delle ancelle del Sacro Cuore, di italiana. E basta, erano quattro, normalmente quattro. Poi quando van via c'erano anche due polacche missionarie francescane di Maria, che finito i 3-4 anni che stanno, poi vengono, si rinnova, diciamo, ecco, il team.
Ecco, come religioso, quanto le pesa dover svolgere la sua missione di nascosto?
Dunque questo mi è pesato soprattutto all'inizio, poi o entri nella mentalità che quello che fai è un piccolo seme di carità e di amore che semini, poi il Padre Eterno, quando vorrà dopo un anno, 100, 300 anni, lo farà rifiorire. L'importante è che si capisce forse lì, in questo ambiente, che quello lo fai con amore, per amore di Dio e per amore dei fratelli. E basta, non devi aspettare nulla da nessuno, anzi, le famiglie povere chiedono sempre, noi cerchiamo di aiutarvi. Portiamo dei vestiti, ce li facciamo dare dai militari, perché là danno anche un po' di materiale che l'ISAF stampa per tutti, anche i libri, eccetera. Poi con l'UNESCO, insomma, cerchiamo di avere dei buoni rapporti.
Ecco, cosa ha imparato dalla gente afghana?
Ma guarda, loro sono molto rispettosi. All'inizio ti guardavano un po' con sospetto, perché anche se noi non lo diciamo, vedono che siamo stranieri, e all'inizio invece poi hanno accolto, insomma, loro si meravigliano, dice: ma perché lo fate? Loro inizialmente penso, dice, chissà Mister Giacomo cosa prende di stipendio, non riescono a capire che siamo volontari, e la prima domanda che ti fanno: se sei sposato, quanti figli hai, eccetera, e devi stare a questo gioco. Potrei far raccontarti un aneddoto che è capitato, no? Prima di me c'era uno della Carita che era un giovanotto, era fidanzato, gli hanno chiesto, dice: no, dice, io sono fidanzato, mi sposerò. Poi sono arrivato io, non ho detto che sono prete, dico: no, non sono sposato, mi dedico ai bambini che hanno bisogno, eccetera. Vanno dalle suore, prima domanda: hai il marito, uno solo? E anche loro dice: ma come, in Italia non si sposa nessuno?
Padre Giacomo, ecco, una terra sì, che da anni è in guerra per diversi motivi, sappiamo ancora delle condizioni difficili dal punto di vista non solo culturale ma ovviamente sociale, economico, eccetera, notizie di morte che arrivano da diverse zone del paese, a Kabul che clima c'è, che atmosfera c'è da questo punto di vista?
Dunque, fino ad ora noi siamo anche molto rispettati e benvoluti. Però nella gente oramai sono arrabbiati con tutti gli stranieri, perché credo non vedono migliorare la loro situazione. Chi era povero è rimasto povero. Noi vediamo delle villette che vengono costruite, le chiamano le villette dell'oppio, perché chi prende 6, 7, 10 mila afghani, sono 200-220 dollari al mese, con 6-7 figli c'è poco da costruire. E sono veramente arrabbiati, ormai siamo gli invasori, noi no perché non siamo militari, infatti con qualche militare che vuole venire a visitare il centro, noi diciamo solo se si vestono da civili.
Quindi qualsiasi, militare straniero, qualsiasi militare straniero viene visto come un nemico a Kabul.
Oramai tutti gli stranieri, tutti. Purtroppo è così. Magari davanti ti fanno belle pro, attenzione, perché noi stiamo, diciamo, con il livello molto basso di questo, perché poi se si intrufolano, poi sappiamo che a Kabul ci sono molti, molti talebani che non si fanno scoprire, ma ci sono moltissimi. Come molte donne hanno messo il burka, 3-4 anni fa ce n'erano molte di meno, le vedi uscendo tantissime.
Quando rientra in Afghanistan?
Il clima è pesante.
Quando rientra lei?
Io rientro il 21 di agosto.
La ringraziamo per questa sua testimonianza.
Niente, grazie a voi.
Davvero, buon lavoro e buon viaggio, grazie.
Grazie di nuovo, arrivederci.
Ringraziamo padre Giacomo Alberto Rossini, missionario rogazionista dal 2007 in Afghanistan, attraverso l'associazione Intercongregazioni, lavora per la ONG Pro Bambini di Kabul, nella capitale afghana, che accoglie e cura proprio bambini e bambine colpiti da gravi disabilità mentali, proprio lì riavvia a un percorso scolastico. Con la testimonianza di padre Giacomo noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione oggi è stato l'Afghanistan, abbiamo parlato da questo punto di vista che vi ho appena detto, ma anche ovviamente con la notizia del giorno, con i 4 attentati kamikaze oggi a Herat City, uno dei quali ha colpito la base del gruppo di ricostruzione provinciale PRT, che è sotto responsabilità italiana. Finora il bilancio è di 4 vittime e di circa 24 feriti. Saluto Gustavo Messina in console, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.